Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Papa Francesco, nella sua omelia in chiusura del conclave il 14 marzo del 2013, aveva parlato di una dimensione essenziale per la vita cristiana, quella del cammino. Ascoltiamo le parole del Papa.
Camminare. E questo è il primo che Dio ha detto a Abramo. Cammina nella mia presenza e sei irreprensibile. Camminare. La nostra vita è un cammino. E quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sempre in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando vivere con quella irreprensibilità che Dio le chiedeva a Abramo nella sua promessa.
A proposito di cammino, oggi vogliamo parlare di una esperienza che abbiamo già fatto radiofonicamente, non solo radiofonicamente ma anche praticamente, visto che io stesso ho partecipato proprio a questi cammini, appunto. Stiamo parlando del pellegrinaggio di Radio Rai, che ogni anno propone un nuovo cammino, quest'anno la Via Francigena del Nord, cioè la via che praticamente dalle Alpi porta fino a Roma. Protagonista di questi cammini è sempre Sergio Valzania, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, quindi Via Francigena del Nord questa
sì,
volta.
Sì, che poi l'abbiamo chiamata Via Francigena del Nord, perché fino a qualche anno fa la Francigena era quella che da Canterbury arrivava a Roma, secondo il percorso di Sigerico, del vescovo Sigerico, l'arcivescovo che era venuto a Roma per essere consacrato, e poi ha scritto un diario nel quale segna tutte le tappe per tornare a casa. Però poi questa via Francigena, che in realtà è appunto, si è aggrappata a questo diario di Sigerico, però è una via medievale, quindi una di quelle che cambiavano sempre, non aveva un percorso certo, era la strada, il percorso più comodo che portava dalla Francia all'Italia sostanzialmente. E quindi dei luoghi, dei passaggi sono obbligati. L'Italia era anche abbastanza diversa, la Toscana, soprattutto il sud della Toscana, era molto impaludato, quindi di strade non ce n'erano molte. I tracciati vicino al mare si erano impaludati, anche quelli erano pericolosi, i pirati, queste cose qua. Quindi c'è questa strada che veniva percorsa per arrivare a Roma o per andare in sud a Roma, però poi la strada proseguiva per arrivare giù fino in Puglia e poi fino in Terra Santa,
Gerusalemme.
Fino in Terra Santa. Ora anche la strada verso la Puglia è un pezzo di Francigena, quindi è diventata la Francigena del Sud, e quindi per quell'altra, la Francigena
esclusione,
classica,
diciamo,
è diventata quella del Nord e ha preso questo nome qua.
Sì, sì, sì. Il percorso si farà a maggio, dall'inizio di maggio, a partire dal 5 di,
esatto,
di maggio. E agli inizi di giugno, perché come al solito dura, sono 6 settimane questa volta,
sì,
sono 6 settimane, quindi il 15 giugno è previsto
l'arrivo a Roma.
L'arrivo a Roma. E, le caratteristiche di questa via del Nord quali sono? Perché per esempio la via Francigena del Sud, che abbiamo percorso
due anni fa,
aveva il problema di essere un po', no? Dovevamo un po' cercarcela.
Sì, dovevamo in qualche modo andava ritrovata, e per fortuna noi poi abbiamo usato GPS, queste tecnologie quasi da marina per trovare la strada. No, quella del Nord dovrebbe essere tutta segnata, ci sono delle guide più d'una che segnano il percorso, fra l'altro ci sono anche degli ostelli, ci sono delle associazioni che curano la manutenzione del percorso, e significa non solo segnarlo ma anche controllare che si possa passare dai luoghi segnati. E la caratteristica poi del percorso è che è probabilmente l'itinerario più bello del mondo, che al limite non è nemmeno un bene, perché rompe la concentrazione di chi cammina. Chi cammina a volte ama anche delle sorte di deserti, di spazi nei quali appunto la riflessione, anche il senso del corpo, il ritmo del corpo si possa distendere. In Italia questo non capita spesso, perché appunto si già l'orografia è molto varia, molto ricca, cambia, si sposta, monti, non più monti, panorami, fiumi da attraversare. E poi la parte architettonica è veramente splendida. E siccome si tratta di architetture tutte sorte praticamente in periodi nei quali si viaggiava a piedi, sono architetture che sono omogenee allo sguardo di chi va a piedi, per cui cambiano praticamente. L'andare a piedi fa sì di entrare in una sintonia maggiore con queste architetture fatte, pensate, immaginate, costruite da gente che andava a piedi. Che so, faccio sempre l'esempio di Lucca. Arrivare a Lucca a piedi è un'emozione ben diversa che arrivare a Lucca in macchina. Non trovi parcheggio, non sai dove metterti, poi sei subito lì sulle mura, sei arrivato, non sai dove andare. A piedi l'hai conquistata te, l'hai fatta diventare tua, e quindi anche queste splendide facciate romaniche delle chiese te le godi molto di più.
Hai parlato nella presentazione che c'è stata della via Francigena, in particolare del progetto Manzio, relativo poi all'ultima Formello. Parte, diciamo, quindi all'ultima tappa, appunto, sì, Formello. Sì. Hai parlato del sorriso che si incontra per strada, camminando, appunto andando in pellegrinaggio.
Sì, questa è una cosa bellissima, perché il sorriso poi è speculare. Chi cammina diventa sorridente, e chi è abituato a incontrare quelli che camminano sorride a chi cammina, in una sorta di sintonia speculare, che poi questa è la cosa importante, forse la cosa principale dei cammini, che sono uno svago, sono un modo di fare magari delle vacanze in maniera leggera, non invasiva e anche relativamente economica. Però sono anche il tentativo di guardare il mondo con uno sguardo diverso, con uno sguardo più libero, secondo ritmi meno congestionati, con una riappropriazione del proprio corpo, perché noi siamo abituati a una vita nella quale il corpo è quasi un impiccio. Bisogna andare di qua di là, la mattina questo corpo va lavato, poi va spostato, però di qua di là, mentre si fanno cose per le quali il corpo è un impiccio, è un di più, mentre camminando tutto il giorno il corpo ridiventa uno dei due protagonisti della nostra vita. E io penso sempre che camminare, fare questi viaggi a piedi sia nella sostanza una grandissima meditazione sul mistero dell'incarnazione, sul fatto che l'uomo ha queste due componenti, che poi non sappiamo neanche quanto mescolate, non se ne sa quasi nulla, però ritorniamo padroni e molto amici del nostro corpo, anche se siamo un po' vecchietti, un po' panzati, per cui non è che il nostro corpo impazzisca di potenza, però lo risentiamo nostro, e fra l'altro comincia anche a funzionare meglio, perché camminando quei, certo, 25 km al giorno tutto riprende il suo corso naturale, si sta meglio, ci si sente meglio.
Sì. Tu hai parlato prima di economia, volevo spostarla però su un livello appunto di riflessione relativo a quanto di superfluo noi in realtà abbiamo, no? E questa è una riflessione che ogni tanto ricordo abbiamo fatto.
Sì, sì, l'abbiamo fatta, la riflessione sui consumi a fianco della riflessione sulla ricerca della felicità, che poi va insieme al discorso che facevamo prima del sorriso. Noi abbiamo imboccato una strada, noi come e civiltà occidentale, forse addirittura tutto il mondo, ha imboccato una strada per cui l'aumento della felicità corrisponde all'aumento dei consumi. Camminare ti dimostra che non è così. Ora, da qui a creare un'altra strada per andare verso la felicità, verso il conseguimento di una pienezza umana, ce ne sta tantissimo. Però una riflessione anche profonda, perché dura i giorni, le ore, le settimane, una riflessione che ti fa capire che praticamente puoi stare benissimo con quello che hai dentro uno zaino che ti porti sulle spalle e che poi dei consumi anche molto semplici, perché ci si ferma in dei paesini, in dei borghi, quindi non è che si stia in grandi alberghi o che si mangi in ottimi ristoranti, spesso il pranzo si salta perché non si trova da mangiare oppure si mangia quello che c'è, un panino magari un po' stantio, un po' schiacciato dallo zaino, però si è contenti. E questa evidenza si scontra con la povertà dei consumi e anche col fatto che c'è stata una forte fatica fisica, e quindi si medita su questo, ma non nel senso seminariale, se ne parla, no, si vive, e questo secondo me è molto significativo.
Nell'esperienza di quest'anno, già negli anni scorsi, ci sono state diverse radio, no, che hanno partecipato, in particolare quelle della comunità radiotelevisiva italofona. Quest'anno si allarga ulteriormente l'invito.
Sì, quest'anno l'invito si allarga e si allarga. Noi abbiamo invitato così con grande magnanimità tutte le radio dell'EBU. Poi chiaramente abbiamo anche spiegato che noi camminiamo in due, avremmo accolto altri due colleghi di radio straniere a camminare insieme a noi, questa volta senza chiedergli di sapere l'italiano. Quindi loro faranno la radio con noi, forse dicendo qualche parola ogni tanto, ma soprattutto condivideranno con noi l'esperienza. Poi sulle loro radio faranno servizi, collegamenti, quello che credono, ma è la condivisione dell'esperienza con persone che vengono da paesi anche lontani, a volte con paesi nei confronti dei quali noi abbiamo un rapporto strano, perché la comunità dell'EBU, delle radio europee, raccoglie anche le radio del Nord Africa. E verranno con noi anche una collega marocchina, una collega algerina, poi verranno dall'Albania, quindi anche paesi che hanno con noi un rapporto di dialogo che non è solo teorico. Vengono gli svedesi qui in Italia vengono ogni tanto in vacanza. Ecco, invece con il Marocco noi abbiamo un rapporto anche di scambio di persone continuo, e quindi l'incontro con qualcuno che viene dal Marocco e fa un'esperienza con noi e vive con noi un'esperienza professionale, di lavoro, di meditazione, che si incastra su molti piani, diventa non una cosa importantissima, però una cosa che ha un qualche significato.
Allora, grazie a Sergio Valsania, con il quale divideremo appunto questo cammino che, ripeto, è dal 5 di maggio fino al 15 di giugno prossimi. Lo seguiremo naturalmente quotidianamente anche sulle nostre frequenze e settimanalmente nel periodo in cui non sarò impegnato direttamente nel cammino. Quindi grazie a Sergio Valsania di
grazie
essere stato
a voi.
Con noi. Riscoprire la lentezza all'interno della fretta spesso immotivata delle nostre giornate è spesso un'occasione di riflessione. Questo non soltanto nella possibilità di camminare, come abbiamo visto, ma anche a volte nella possibilità di guidare piano. È un'esperienza che ci consiglia di fare Fabio Concato nella sua bellissima canzone Guido Piano.
Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta, si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore. E ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua, il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Guido piano, che mistero dopo il ponte, cambia il mondo, viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, come se fosse Natale, e ho tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare.
E adesso andiamo idealmente a teatro, perché fino al 16 marzo al Salone Margherita, al Teatro Salone Margherita qui a Roma, è possibile assistere allo spettacolo Wojtyła Generation, uno spettacolo scritto e diretto da Raffaele Avallone, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Dunque, questo Wojtyła Generation è un'opera musical. Intanto, perché ha pensato di raccontare questa storia attraverso il musical?
Io scrivo musica, scrivo teatro musicale, quindi ho cercato di portare alcuni momenti dei cosiddetti Papa Boys, come li chiama la stampa, di questi ragazzi che seguono il Papa, lo seguivano Giovanni Paolo II, così come hanno fatto con Papa Ratzinger e oggi con Papa Francesco, e raccontare la loro storia, del significato del loro rapporto con il Papa, in questo caso con Giovanni Paolo II, e dei loro rapporti anche con l'altra realtà in cui vivono i ragazzi di oggi, fatta invece di bullismo, intolleranza, violenza, droga, e soprattutto voglia di apparire anziché di essere.
Quindi due realtà giovanili in qualche modo contrapposte.
Sì, due realtà contrapposte, con una storia che racconta appunto di questi giovani, dei loro sentimenti, delle loro tentazioni. I Papa Boys non sono sono bravi ragazzi ma non sono santi, così come i farisei alla fine non sono dei demoni, non vanno esorcizzati. Non si è voluta fare un'operazione manichea, no? Cioè buoni da una parte, cattivi da un'altra. Ci sono naturalmente sentimenti e soprattutto modo di approcciarsi alle realtà diverse dall'uno, viste dall'uno o dall'altra ottica. I Papa Boyce e i farisei sono due facce della stessa realtà.
Perché ha pensato di parlare appunto di giovani, perché poi alla fine quello di cui parla sono le problematiche dei giovani moderni, no? Quello che vivono, certo. Quello che vivono oggi, proprio a partire da una figura così straordinaria e carismatica come quella di Giovanni Paolo II?
Perché Giovanni Paolo II ha parlato ai giovani, li ha chiamati a sé, erano le sue sentinelle del mattino, come amava definirle, e le giornate mondiali della gioventù sono legate al suo nome, sono una realtà ancora oggi. Ricordiamo Tor Vergata nel 2000, 2 milioni di ragazzi, questo grande fenomeno. È questo che mi ha spinto poi tutto sommato a scrivere qualcosa su questo rapporto.
Uh-huh. Mi parla dei giovani che lavorano invece nello spettacolo, come li ha contattati, come ha fatto dei provini, immagino, no? per sì. Assegnare loro i ruoli.
Certo, sì, sono giovani molto, molto valenti, i migliori interpreti del quello che chiamiamo musical o teatro musicale italiano. Hanno fatto grandi opere, hanno partecipato già a rappresentazioni molto, molto importanti, da Notre Dame a Tosca di Lucio Dalla, a Gesù Cristo Superstar, sì. A Cats, passando per altri musici importanti, la Bella e la Bestia, Mamma Mia, eccetera. Quindi sì. Diciamo, stiamo parlando dei migliori interpreti che ci sono nel panorama musicale italiano, tutti uh-huh. professionisti, quindi è stato necessario fare dei provini per lungo tempo, fare audizioni a moltissimi performer, perché poi nel musical si è cantanti, attori e anche danzatori, a volte prevale più l'una l'altra qualità, ma bisogna avere tutte e tre, non si può essere solo cantanti, ballerini o attori.
Sì. Sì, sì. Soltanto un'ultima domanda che riguarda l'accoglienza di questo musical, cioè che tipo di reazione ha il pubblico vedendolo?
Guardi, le reazioni sono tutte molto, molto positive. Escono dal teatro molto soddisfatti, molto contenti di aver visto una cosa originale, con bravi interpreti, un'opera insomma che si fa apprezzare, è stata anche apprezzata appunto questa commistione, questa contaminazione tra due generi diversi, no? Perché sentire un cantante lirico, un soprano, un tenore cantare e in risposta sentire un cantante rock che risponde a quella canzone in un altro stile, con altre strumentazioni, con altre orchestrazioni completamente diverse. Quindi anche le sonorità, gli accostamenti sono molto diversi dal solito, no? E quindi creano questa novità.
Sì, sì, che quindi è stata apprezzata e continuerà ad esserlo, ripetiamo, fino al prossimo 16 marzo. E grazie dunque a Raffaele Avallone, che è l'autore oltre che il regista dello spettacolo Wojtyła Generation, che è in scena, ve lo ripeto, al Teatro Salone Margherita qui a Roma. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Cari amici, in chiusura vi ricordo l'appuntamento delle 21 con i Giochi dell'Armonia. Laura De Luca conduce Storie. Oggi racconta la storia di Pier Giorgio Liverani, una grande firma del giornalismo cattolico. Ascoltiamo un brano di quell'intervista.
Oggi sta nascendo, è già nata, si diffonde una antropologia, cioè appunto una visione dell'uomo, che è assolutamente inconcepibile. È un uomo, è l'uomo che si fa da sé, che basa il suo agire sul principio di autodeterminazione, e questo crea un uomo che rompe e non conosce il rapporto con gli altri. L'uomo vive
da solo.
È un uomo,
pretende di vivere appunto da solo.
Mentre l'uomo è una persona relazionale, come Dio è un Dio relazionale,
è tre.
La Trinità. Lo Spirito Santo è proprio la figura della relazione
per eccellenza
tra le
certo.
persone.
Ricordandovi dunque l'appuntamento con Storie per i Giochi dell'Armonia delle 21 di questa sera, Rosario Tronolone vi saluta e vi lascia all'ascolto di Radio Vaticana Italia.